Rimaniamo però a New York, con Matteo Pericoli. Buon pomeriggio, benvenuto.
Buon pomeriggio a voi. Grazie.
Parliamo di un piccolo libro molto suggestivo pubblicato dal Saggiatore, Finestre su New York, 63 visioni della grande mela, pubblicato nella traduzione di Cristina Cecchi con una prefazione di Paul Goldberger. Matteo Pericoli è architetto e disegnatore, i suoi disegni sono apparsi su diverse riviste negli Stati Uniti, dove ha vissuto a lungo, e questo libro raccoglie una serie appunto di 63 visioni dalla finestra, ciò che vediamo quando guardiamo dalla nostra finestra. Sono però delle finestre eccellenti, o perlomeno molte di esse sono di personaggi del mondo culturale che sono in gran parte noti anche da noi in Italia. Ma prima di tutto, Matteo Pericoli, vorrei chiederle l'origine, l'idea da cui è nato questo libro.
Dunque, l'origine, direi una sorta di curiosità al limite dell'ossessione, cioè cercare di trovare una chiave di lettura per capire emozioni, sensazioni alle quali riuscivo a dare nomi banali quali infatuazione, innamoramento verso un luogo fisico che in realtà in teoria non ha in sé nulla di animato, una città. Io ero arrivato negli Stati Uniti da un po' di anni, avevo fatto lavori sull'esterno della città, rotoli di tutto quello che si vede da fuori, tutto quello che si vede da dentro, e l'ossessione mi aveva poi portato a capire forse o a intuire che per vedere una città, per vederla dal di dentro, uno deve magari entrare nella testa e negli occhi degli altri. Stavo per lasciare il nostro appartamento mio e di mia moglie dopo 7 anni e non riuscivo a portare con me la vista della finestra perché era incastrata al muro con l'infisso e tutto, e feci un rapido grande disegno che è pubblicato alla fine del libro nella speranza di portare con me l'essenza di un luogo. E poi ho capito che in realtà il rapporto tra il dentro e il fuori, tra ciò che crediamo sia un confine e poi magari qualcos'altro, è molto più profondo. Nella sua banalità, disegnare o quantomeno guardare da una finestra verso quello che c'è fuori è una specie di operazione un pochino più complessa, comunque più intensa e più profonda. E così mi sono scatenato a cercare di vedere più finestre possibili, migliaia se fosse stato possibile.
Lei dice che a volte, questo lo racconta nella postfazione, qualcuno, quando lei ha proposto di disegnare ciò che si vedeva dalla sua finestra, si è rifiutato dicendo che si trattava di qualcosa di molto personale e intimo, e che questo le è piaciuto moltissimo.
Sì, fantastico, cioè, come dire, no, questo è mio. Io capisco che sia tuo, non so, l'infisso, il vetro, qualche cosa lì intorno, ma che sia tuo ciò che vedi è un'idea, diciamo, filosoficamente quantomeno strana, ma dall'altro rinforzava il fatto che siccome non siamo più animali a contatto con la natura e col tutto, abbiamo creato distinzioni, divisioni, luoghi interni, luoghi esterni, questo fatto che c'è un buco nel muro che non ci serve per entrare e uscire, perché la finestra, quando fu inventata, la persona che la inventò per la prima volta doveva aver scoperto un nuovo mondo interiore, la finestra in realtà è molto più... Esatto, io credo un mondo interiore, perché fai un buco nel muro per sbaglio, il primo buco nel muro nella storia dell'umanità, e tu vedi fuori quello che non puoi vedere da fuori, perché una vista è invisibile dal di fuori. Le foto delle viste senza gli infissi sono dei paesaggi urbani, paesaggi più o meno belli, ma non hanno, diciamo, il livello di ordine ulteriore che è quello dell'interiorizzazione.
Senta, quando lei decideva di rappresentare ciò che si vede dalla finestra di uno scrittore, per esempio, o un musicista, ci arrivava da una fruizione delle opere di quella persona, oppure per esempio leggeva i suoi libri, ascoltava la sua musica prima di rappresentare l'immagine di ciò che si vede dalla finestra?
Ma diciamo che...
O non lo faceva affatto e si gettava semplicemente sul visivo.
Sì, la risposta più sincera è quella meno romantica, nel senso che io ero interessato alla città, ero ossessionato nel cercare di trovare un modo per vedere il luogo di cui ero veramente infatuato, più che delle persone, cioè la città, da punti di vista invisibili. In realtà io volevo creare nella tradizione, che poi anche molto forse anche italiana, una specie di città invisibile, ma nel senso di non visibile, cioè solo attraverso quei buchi nei muri si vedono quelle composizioni di edifici, ma anche la mia finestra dai miei vicini al piano di sopra, sebbene molto 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 simile, uno potrebbe pensare uguale, in realtà non lo era come due gemelli omozigoti che in realtà hanno delle differenze. Quando uno si aggancia, quando la propria mente, il proprio spirito si aggancia a una di queste viste, in maniera completamente spesso inconsapevole, si crea una specie di simbiosi, perché noi abbiamo bisogno di agganciarci a tutto. Quindi io volevo espandere la mia visione della città attraverso più occhi possibili. Quando ho capito che se avessi mostrato, che ne so, la vista di Doctorow o Nora Ephron, ho capito che non avrei imparato io più di loro di quanto già sapessi, ma magari le persone che avrebbero condiviso con me queste visioni avrebbero potuto aggiungere un piccolo elemento, magari ininfluente, ma forse caratterizzante, di un'idea che ci facciamo di persone, che una persona non finisce ovviamente con i propri confini, ma finisce con quello che si diffonde intorno a loro. Se sono amici, sono amici di amici, ma se sono persone note, allora io arrivo a zone più grandi della città se includo Philip Glass, faccio vedere di più.
C'è un'opera giovanile degli anni 60, una serie di fotografie di Duane Michaels, che è un bravissimo fotografo americano, che si chiama Empty New York, New York vuota, e in effetti si vedono scene della metropoli in cui non c'è anima viva. Ecco, questo vale anche per i disegni di Matteo Pericoli. Ovviamente spesso le persone non potrebbero apparire se siamo di fronte a quello che si chiama uno skyline, però quando compaiono i marciapiedi non c'è mai nessuno. Come mai?
È un po' conturbante, no, lo riconosco. In realtà la decisione non è stata semplicissima, nel senso che secondo me, in quanto, come le dicevo all'inizio, io in teoria sono un architetto, come dire, un po' disarchitettato per tutto il lavoro che ho fatto, però il mio interesse era far vedere ciò che c'è da un punto di vista unico al mondo. Quella vista è lì e in nessun'altra parte del mondo. Quindi a un certo punto, siccome il disegno al tratto richiede una serie di decisioni e una grandissima serie di omissioni, bisognava capire quali elementi erano permanenti e quindi parte della composizione e quali erano invece temporanei, transienti, che davano magari la sensazione, l'odore, l'umore, l'orario. E questa cosa, secondo me, con il mio modo di disegnare, a parte che non sono bravo a fare le persone, ma questa è una parentesi, e resti tra noi, ma
è difficile
aggiunto...
che resti tra noi, visto che ci stanno ascoltando un certo numero di ascoltatori.
Ok, ritiro quello che ho detto. Allora il punto è che se avessi aggiunto delle persone, lei immagini quanto diversa sarebbe stata l'attenzione di chi si sarebbe trovato a sfogliare queste pagine, secondo me ci si sarebbe concentrati su elementi che invece noi dobbiamo abitare e riempire con la nostra immaginazione. È ovvio che questi luoghi poi sono popolati, e il fatto che non ci siano persone fa sì che noi vediamo l'architettura, che è il risultato di lavoro di altre persone, e in più poi per fortuna c'è stata l'idea dello scritto. La parte scritta aggiunge tutto quello che il disegno non può e probabilmente non deve aggiungere. Fossero state schizzi, disegni colorati, pitture, a quel punto è evidente che le modalità di interessarsi al di fuori avrebbero potuto cambiare, ma il disegno al tratto significa ridurre al minimo la quantità delle informazioni che uno deve trasmettere per poi poter dire il massimo e permettere a chi guarda di leggerci il massimo. E quindi io tutto sto farneticare intorno a queste cose e sono arrivato a queste decisioni.
Allora, per dare ancora un'idea ancora più chiara del libro, in ogni apertura di pagina ci si trova sulla destra uno dei disegni di Matteo Pericoli con il quadro della finestra e ciò che si vede attraverso di essa, e sulla sinistra una frase, alcune frasi della persona che vive in quella stanza e che vede quello spettacolo tutti i giorni, perché direi che di solito è la stanza dello studio, e a volte appunto in queste frasi troviamo l'evocazione di figure umane. Oliver Sacks, per esempio, parla di gente che va di fretta, che porta pacchi, che pigramente chiacchiera o fuma, che porta a spasso il cane, che parcheggia l'auto, mentre le strade nel disegno non presentano queste persone. Oppure Nico Muli addirittura parla di donne anziane che fanno arti marziali al rallentatore, e ovviamente questo noi non lo possiamo vedere. Ecco, al tempo stesso però, e questo mi sembra un aspetto interessante del suo progetto Matteo Pericoli. Questo è uno straordinario catalogo di finestre, proprio di inquadrature di finestre, molto diverse l'una dall'altra geometricamente. In tutti i casi però lei non ha rappresentato maniglie, cardini o altro.
Ma noi abbiamo una... dentro la scatola cranica abbiamo questo aggeggio molle che fa una fatica costante nel cercare di desumere un numero sufficientemente basso di informazioni ogni istante per poter sopravvivere sostanzialmente. Io mi sono accorto che per 7 anni io avevo avuto la mia finestra sulla sinistra del mio tavolo, quella di cui le parlavo all'inizio, a casa nostra, nella camera da letto, studio, barra, nel microscopico appartamento a New York, e io per 7 anni avevo fatto tanti lavori in quella stanza e l'avevo guardata per 7 anni, avevo anche stimato che in una giornata di lavoro normale io lavoro per magari un quarto d'ora, poi giro la testa a sinistra, quindi per 28 giorni di 24 ore avevo stimato di aver guardato attraverso quel buco. Quando mi sono trovato a dover andare via e avere quel senso di panico che avrei lasciato indietro una quantità di informazioni mia più di qualsiasi altro posto della città, nel disegnarla disperatamente, perché le foto non rendevano la vista, rendevano o la finestra o quello che c'è, ma non la sensazione del vedere attraverso qualcosa, mi sono accorto che moltissimi dei dettagli, moltissime delle cose che io avevo osservato o solo guardato per 7 anni non le avevo assolutamente assorbite, e quindi mi sono accorto che lo sforzo che noi non sappiamo di fare, per esempio nel guardare attraverso una finestra, noi eliminiamo una quantità di dettagli innumerevole per
quindi
poter
la
vedere.
Decisione era di concentrarsi su quei dettagli e tralasciare tutto il resto, mi pare di capire.
Tralasciare sostanzialmente quello che abitualmente non facciamo. Anche Paul Goldberg nella sua prefazione dice che noi non vediamo tutte quelle modanature che si incrociano davanti agli occhi, perché il cervello le cancella.
C'è qualche nome, Philip Glass parla di serbatoi d'acqua, condizionatori e tubi di scarico, l'infrastruttura di New York in Bella Vista, la adoro, dice Glass. Juno Diaz: le finestre non sono finestre, sono piuttosto spioncini. David Byrne: penso che la vista della mia finestra sia piuttosto ordinaria per un newyorkese. Uno pensa anche a certi aspetti della musica di Byrne, il suo interesse per le vite ordinarie. Ma noi qui ci fermiamo. Matteo Pericoli, grazie per essere stato con noi.
Fantastico, grazie a voi, grazie tantissimo.
Finestre su New York, 63 visioni della grande mela, prefazione di Paul Goldberger, traduzione di Cristina Cecchi, il libro di Matteo Pericoli, pubblicato dal Saggiatore.